Sono scese in piazza centinaia e centinaia di persone in modo del tutto pacifico per rivendicazioni politiche, ma anche di giustizia, diritti umani e fine della repressione che va avanti dalla rivoluzione del 1991.
A scendere in piazza in diverse zone del paese gli Oromo e gli Amara, due tra i principali gruppi etnici del paese che insieme rappresentano il 60% della popolazione composta da 94 milioni di persone. Quali nello specifico le rivendicazioni?
Le proteste si sono svolte nella regione di Oromia, che dal novembre scorso è interessata da manifestazioni quando il governo ha annunciato un nuovo piano regolatore che ingloberebbe nella maxi distretto della capitale parti delle terre degli Oromo. E da luglio di quest'anno la situazione è precipitata anche nella regione di Amara. Qui c'è una rivendicazione di tipo territoriale da parte di un comitato per l'autodeterminazione del Wolkait, che è un distretto della regione del Tigre che prima della rivoluzione del 91 apparteneva per l'appunto all'Amara, e qui vorrebbero riportarlo. È stato arrestato uno dei leader di questo comitato per l'identità e l'autodeterminazione del Wolkait, e questo ha dato luogo a proteste di massa, tanto nella regione di Amara quanto in quella di Oromia, ma anche nella capitale Addis Abeba. È da tempo che si scende in piazza in maniera pacifica.
Che informazioni avete sulle persone arrestate?
Quello che risulta da Amnesty International è che, oltre al bagno di sangue che c'è stato con oltre 100 morti, il numero degli arresti sia persino superiore. Diverse centinaia pare trattenute in centri di detenzione non ufficiali, in isolamento, senza contatti con il mondo esterno, dunque a elevato rischio di tortura.
Queste manifestazioni erano state vietate per impedire alle persone di organizzarsi. Il governo aveva anche bloccato l'accesso ad internet. Quali sono i timori di Amnesty sul rispetto dei diritti umani nel paese?
Il governo di Addis Abeba non si fa problemi da anni, vorrei dire anche da decenni, nell'usare la forza e metodi brutali e anche in questo caso forme più sottili di repressione come blocco di internet per impedire ogni forma di dissenso. Nonostante questo, le persone sono scese in strada e la risposta che è stata data con pallottole vere contro manifestanti inermi è stata spaventosa.
C'è la possibilità che, nonostante la repressione delle manifestazioni, il governo poi conceda parte delle rivendicazioni dei manifestanti?
La speranza intanto è che non ci sia un ulteriore bagno di sangue e che la repressione non prosegua, ma non c'è molto ottimismo. L'auspicio è che anche i leader regionali dell'Unione Africana, paesi che hanno rapporti importanti con l'Etiopia, convincano le autorità intanto a non usare più le armi da fuoco contro i manifestanti e poi a cercare una via negoziale per soddisfare queste richieste.
Ecco, a proposito di questo, c'è stata una reazione da parte delle organizzazioni regionali?
A quanto si risulta non ancora, e tra l'altro questo bagno di sangue è rimasto abbastanza sconosciuto per diverse ore, perché l'ultimo fatto grave è avvenuto domenica 7. Amnesty International è riuscito a raccogliere queste informazioni soltanto nella serata di lunedì, e quindi è possibile, auspicabile anzi, che ci sia una presa di posizione da parte dell'Unione Africana. Al momento non risulta.
Quali sono le informazioni che ricevete sulle condizioni, al momento all'interno del paese?
È una situazione che va via via peggiorando, uso della tortura, manifestazioni represse nel sangue, un clima di censura nei confronti della stampa, impossibilità di svolgere attività politica, carcere per ogni forma di opposizione, diciamo di natura parlamentare, che riguarda le richieste di riforme politiche. La situazione è questa: ci sono ancora molti attivisti per i diritti umani che coraggiosamente riescono a far trapelare notizie sulle violazioni dei diritti umani in un paese che è storicamente molto, molto chiuso e anche molto impermeabile allo scrutinio e al controllo internazionale.